Vogliamo continuare lo studio del nostro nuovo seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero uno, la seconda parte, e il titolo è questo: Chiesa Cristiana contro. Leggiamo il testo di riferimento, Atti 1 da 4 a 8. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che si erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Fratelli e sorelle, gli apostoli non avevano ancora capito l'importanza del mandato di Gesù Cristo, non avevano ancora capito, e gli chiesero se era venuto il momento di regnare su Israele. Quanta pazienza Gesù ha avuto con gli apostoli e quanta pazienza ha con noi. Continuiamo e affrontiamo la sintesi del nostro studio. Chiesa cristiana contro. Dopo 2000 anni dai tempi apostolici, con la frammentazione della Chiesa cristiana in centinaia di denominazioni diverse e spesso avverse le une alle altre, ma hanno ancora qualche significato le parole Chiesa cristiana contro? Inquinata com'è dalla politica, dai tanti compromessi con la scienza, con la finanza, con la filosofia e le mille tradizioni, in altre parole, con i potenti del mondo, la cristianità in generale è ancora contro qualcosa? Inoltre, viene subito spontaneo chiedere: quale Chiesa? Quella cattolica romana, che ostentatamente si fregia del titolo di apostolica, quella ortodossa, quella anglicana, quella protestante con la galassia delle sue denominazioni? Il discorso si fa molto difficile e complesso, ma dobbiamo tentare di farlo partendo dal Nuovo Testamento, cioè dalla Chiesa Apostolica. Se si vuole vedere il vero colore dell'acqua di un fiume, bisogna andare alle sue sorgenti, non alla foce. Nel nostro caso, le sorgenti della Chiesa cristiana sono appunto il Nuovo Testamento e la Chiesa apostolica. Il grande mandato di Cristo è sempre lo stesso. La Bibbia dice, Ebrei 13,8, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quindi il suo mandato non può cambiare. E Gesù ripete lo stesso invito alla salvezza. Marco 16,15 e 16. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Più una cristianità divisa e ormai lontana dalla lettera e dallo spirito della Sacra Scrittura, si può dire oggi quello che si diceva dell'antico Israele, Romani 2,24. Il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Due citazioni di Elena White descrivono bene il fallimento di Israele come popolo di Dio, che finì per crocifiggere il figlio di Dio. Leggo nella Speranza dell'uomo, pagina 17. Allontanandosi da Dio, gli ebrei persero di vista una gran parte degli insegnamenti del servizio religioso stabilito dal Cristo stesso, che in ogni sua parte era il simbolo della sua missione ed era ricco di vitalità e di bellezze spirituali. Ma gli ebrei trascurarono il significato spirituale delle cerimonie e si interessarono solo alle forme. Riposero la loro fiducia nei sacrifici e nelle prescrizioni invece di rivolgersi a colui che vi veniva presentato. Per compensare ciò che avevano perso, i sacerdoti e i rabbini moltiplicarono le richieste della legge, che più diventavano rigide, meno manifestavano l'amore di Dio. Misuravano la loro santità in base al numero delle cerimonie, mentre i loro cuori traboccavano di orgoglio e di ipocrisia. Fin qui Elena White. E lo sbaglio che fecero gli ebrei lo possono fare molto bene, disgraziatamente, anche tanti cristiani. Nascondersi dietro le cerimonie, dietro le preghiere esibite pubblicamente, ma il loro cuore è lontano da Dio, come disse Gesù. Voi seguite le tradizioni degli uomini, ma il vostro cuore è lontano da me, riferendosi ai profeti antichi. E adesso leggo l'altra citazione della sorella White, tratta dagli uomini che vinsero un impero, pagina 10, pagina 11. I sacerdoti e i governanti, soddisfatti da una religione formale, non superarono la soglia di un rigido ritualismo. Questo atteggiamento impediva loro di trasmettere agli altri le verità che Yahweh aveva loro rivelate. Soddisfatti della propria giustizia, non desideravano che altri condividessero il loro credo. Le guide di Israele si ritenevano troppo sagge per essere istruite, troppo giuste per avere bisogno della salvezza, troppo onorate per avere bisogno dell'onore che proviene da Cristo. Il Salvatore tolse loro i privilegi e la missione che avevano disprezzato per darli ad altri. Occorreva rivelare la gloria di Dio e affermare il primato del suo insegnamento. Il regno di Cristo doveva essere ristabilito nel mondo, e per far loro conoscere la salvezza di Dio sarebbe stato necessario chiamare dei discepoli che avrebbero compiuto l'opera che i capi giudei non erano riusciti a compiere. Fin qui Elena White. In altre parole, si parla del tradimento di Israele, che aveva dimenticato l'incarico di fare conoscere Dio e la Scrittura, rovinato dalla sua superbia e dalla sua ipocrisia. Ma, ripeto, la stessa constatazione, fratelli e sorelle, non si può anche fare per le chiese cristiane nei secoli e oggi. E la cosa triste, ma eloquentemente emblematica, è questa: coloro che si permettono di attirare l'attenzione su questi problemi di fondo da troppi sedicenti credenti sono tacciati di fanatismo, di disfattismo, di non ecumenismo, di fondamentalismo, di integralismo e quant'altro. Insomma, dei guastafeste, dei disturbatori della quiete pubblica, di quelli che cantano fuori del coro, dei diversi, un po' come i cristiani della Chiesa Apostolica, scherniti e perseguitati dalla sinagoga prima e dall'impero poi. La controchiesa dell'apostasia. Apostasia, voi ricorderete, significa perdita della fede. Per capire meglio l'argomento che stiamo trattando, vorrei raccomandare ai miei gentili ascoltatori i miei seminari sul grosso problema dell'apostasia. Eccoli in ordine di apparizione. Il tema del peccato. Parliamo del ritorno di Cristo. Parliamo di Armageddon. Studio accurato di Apocalisse 16. E parliamo del triplice messaggio. Studio molto dettagliato di Apocalisse 14. Purtroppo il tema dell'apostasia della Chiesa non viene trattato dagli storici cattolici per motivi facilmente comprensibili. Per afferrarne tutta la complessità bisogna partire dalle profezie bibliche, quelle di Daniele e Apocalisse, quelle di Gesù nel suo sermone profetico e poi quelle contenute nelle epistole di Paolo e degli altri apostoli. In parole povere, la Chiesa cristiana, rispetto a quella apostolica, ha perso terreno a mano che si alleava coi potenti della terra e sostituiva la scrittura con le tradizioni umane. Ripeteva esattamente l'errore ebraico, con un aggravante: la formazione del papato, punto culminante dell'apostasia, descritta così chiaramente dall'apostolo Paolo con queste parole. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o l'oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. È più chiaro di così, l'apostolo non potrebbe essere. Un vero colpo di Stato nella Chiesa, con la presa violenta del potere e con le persecuzioni durante secoli. Questa devastazione teologica e morale, trionfo dell'intolleranza, opera del nemico, arriverà fino al ritorno di Cristo. Il colmo di quest'opera fu ed è quella di definire eretici i dissidenti, mentre la realtà mostra che gli eretici in realtà furono e sono quelli che, avendo sostituito le filosofie e le tradizioni alla Sacra Scrittura, mostrano chiaramente di essersi allontanati, ma di molto, dagli insegnamenti praticati dalla Chiesa apostolica. Purtroppo, e lo dico con molta tristezza, la dissidenza protestante, con il passare del tempo, ha perso vigore, e come Israele e il cattolicesimo romano è vittima della sua stessa teologia storico-critica, che non rispetta sempre l'autorità della Bibbia. Apostasia anche nel protestantesimo? Purtroppo sì. Questo fenomeno spirituale è chiamato nell'Apocalisse Babilonia, formato da dragone, bestia e falso profeta, che costituisce una controchiesa, una realtà molto complessa e molto triste. Quindi, se c'è una chiesa cristiana, biblica, veramente apostolica, che può essere definita chiesa cristiana contro, c'è una controchiesa, una contraffazione della chiesa cristiana, suscitata dal nemico. Ma l'Apocalisse ci conforta, parlando della Chiesa, sposa di Cristo, sempre vittima dell'irriducibile rabbia di Satana, che tuttavia è sempre presente nei secoli, fino al ritorno di Cristo. Ricordiamo Apocalisse capitolo 12, versetto 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna, cioè la Chiesa, e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Una Chiesa cristiana contro, quindi, sempre contro, perché quella è la sua vocazione e missione, ma anche una controchiesa, una contraffazione di quella vera, abilmente travestita. Ma, fratelli e sorelle, non c'è travestimento che non possa essere smascherato. Gesù afferma, Luca 12,2, ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto, ma vedremo a quale prezzo. Alleanza, Stato, Chiesa. 2000 anni fa, la Chiesa di Cristo, abbiamo detto, trovò da subito sulla sua strada prima la sinagoga secolarizzata, politicizzata e apostata, e poi l'impero romano da essa aizzato e strumentalizzato. Oggi più o meno si ripetono le stesse cose, anche se non c'è più un impero romano come quello antico. C'è lo Stato che viene strumentalizzato da una Chiesa secolarizzata, come secolarizzata era la sinagoga ai tempi di Cristo, che non gode di autorità. La Chiesa oggi, la Chiesa popolare, la Chiesa secolarizzata, non gode di autorità. È temuta per la sua potenza, per il suo autoritarismo, ma non gode della fiducia dei credenti. Stato che in teoria dovrebbe assicurare la libertà di parola, di pensiero, di stampa, di religione, che lo fa, ripeto, in teoria, ma è deficiente nella pratica, e che si inchina, lo Stato, alla potenza della religione popolare, particolarmente in Italia. Sono cose che sanno anche i bambini delle elementari. La Chiesa Cattolica Romana rivendica il suo diritto. Ah, come li rivendica i suoi diritti. Peccato che non parli dei suoi doveri. La Chiesa Cattolica Romana rivendica il suo diritto di essere l'unica depositaria della verità, come se la verità si potesse monopolizzare, come i tabacchi o come la vendita degli alcolici. L'unica capace di interpretare la scrittura perché guidata dallo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, basterebbe questa assurda pretesa ad assimilare la sua superbia a quella della sinagoga antica del tempo apostolico. Gli altri cristiani, e sono centinaia di milioni, sono considerati da Santa Romana Chiesa cristiani di serie B o C, addirittura gente illusa che ha lasciato e non conosce Santa Romana Chiesa, che aspetta a braccia aperte il loro ritorno e la loro conversione. Naturalmente il linguaggio di Santa Romana Chiesa non è così diretto come il mio, ma il significato è quello. Dobbiamo imparare, fratelli, sorelle, amici, a leggere tra le righe e non ad accontentarci dei comunicati trionfali della gerarchia romana. Eloquente e quanto mai vera un'osservazione di Ellen White, tratta da Il Gran Conflitto, pagina 443 e pagina 444. Ascoltate. Esiste una sorprendente somiglianza tra la Chiesa di Roma e la comunità ebraica al tempo della prima venuta di Cristo. Gli ebrei in realtà trascuravano ogni principio della legge di Dio, mentre esteriormente si dimostravano rigorosi nell'osservanza dei suoi precetti, appesantendoli con esigenze e tradizioni che rendevano l'obbedienza faticosa e difficile. Così come gli ebrei affermavano di rispettare la legge, i cattolici romani pretendono di onorare la croce. Essi esaltano il simbolo delle sofferenze di Cristo, ma nella loro vita rinnegano colui che viene rappresentato con questo simbolo. I cattolici mettono delle croci sopra le loro chiese, sui loro altari e sui loro abiti. Ovunque si vede il simbolo della croce, ovunque essa viene onorata ed esaltata. Mentre gli insegnamenti di Gesù sono sepolti sotto un cumulo di tradizioni prive di significato, di false interpretazioni e di rigorose imposizioni, le parole del Salvatore relative agli ebrei fanatici si applicano con maggiore forza ai capi della Chiesa Cattolica Romana. Matteo 23:4 legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Gli uomini più coscienziosi nella Chiesa Cattolica vivono in un costante stato di timore, preoccupati dall'idea di aver offeso Dio, mentre molti dignitari della Chiesa vivono nel lusso e nel piacere dei sensi. Fin qui Elena White. Queste verità sono sotto gli occhi di tutti, ma molti fanno finta di non vedere, per non prendere una posizione, molto comodo, ma molto vile. Ma la predicazione del Vangelo consiste nell'affermare la verità, perché il Vangelo è la verità. Il Vangelo è Cristo, via, verità e vita, come sta scritto in Giovanni 14:6. Lo stato moderno, condizionato e istigato dalla religione popolare, è sempre stato un tacito e storico suo alleato ai danni dei dissidenti, fatti passare per nemici dello Stato, nemici della religione, nemici della società e quindi gente perseguibile dalla legge. È l'accusa sempre stata sostenuta dalla religione popolare nei secoli, dalla sinagoga, nel Medioevo, oggi e fino alla fine. È l'ira di Satana contro la Chiesa di Cristo, che aumenta sempre più a misura che ci avviciniamo al ritorno di Gesù. È lo sciagurato trionfo dell'intolleranza, cioè dell'odio, che ha portato Gesù sulla croce. Non ci sono vie di mezzo, fratelli e sorelle, non ce ne possono essere. Cristo è amore, Satana è odio. O noi seguiamo l'uno o noi seguiamo l'altro. E l'odio molto spesso si cela dietro il comodo silenzio e il lavarsene le mani alla maniera di Pilato, che non voleva perdere il posto. Chiesa cristiana contro significa ancora oggi patire scherni, significa far la figura degli ingenui o dei fanatici, sopportare perdite finanziarie, conflitti familiari, perdite di amici e quant'altro. Molti non vogliono pagare questo prezzo e vorrebbero mettere d'accordo la religione di Cristo con il loro egoismo e il loro formalismo. Questo significa non prendere su di sé la croce, come ci invita a fare Cristo, ma a buttarla vergognosamente in un fosso. Ecco perché in tutti i tempi la Chiesa di Cristo è sempre stata poco numerosa. Ma Gesù non guarda al numero, ma alla qualità. Una volta, ricorderete, un tale gli chiese: Signore, sono pochi i salvati? E Gesù gli rispose: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Luca 13, 23, 24. Proviamoci alla conclusione. Tuttavia, in mezzo a questi contrasti, la Chiesa di Cristo, attenzione, la Chiesa di Cristo, non la controchiesa, ma la Chiesa cristiana contro, continua a predicare il Vangelo eterno. Ripeto, è un'opera colossale, difficile, faticosa, ma è l'opera di Dio, condotta dal suo Spirito. Siccome il Vangelo non cambia, gli uomini devono conformarsi al Vangelo e non il contrario. Anche se i tempi sono cambiati, l'uomo è sempre lo stesso, smarrito e infelice, e l'invito divino alla salvezza è pressante come 2000 anni fa. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Seconda Corinzi 6:2 e Ebrei 3:7. Chiesa cristiana contro del ventunesimo secolo, non temere, continua a cantare fuori dal coro, e gli uomini e le donne di buona volontà, i poveri in spirito, gli affamati e gli assetati di giustizia, alla ricerca di aria pulita, alla ricerca della verità, ascolteranno. Leggiamo Matteo capitolo 7 versetto 13, e che questi testi siano incoraggiamento per noi. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Versetto 14. Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Luca 12, 32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Luca 6, da 46 a 49. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuto un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Luca 9, 23 a 26. Diceva a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la vita la perderà, ma chi avrà perduto la vita, la propria vita, per amore mio, la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere o rovinare se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, a ricordarci il nostro ordine di marcia. Non è facile essere cristiani, non lo è mai stato, non lo sarà mai, ma pensiamo a quella schiera di uomini e donne nell'antichità e nei tempi moderni che hanno preferito la morte piuttosto che venir meno agli ordini di Cristo. No, non è un'utopia essere cristiani secondo la Bibbia. Il cristianesimo non è un'utopia. Il cristianesimo è possibile con la grazia di Dio e con l'aiuto dello Spirito Santo. Che il Dio ci benedica. Dobbiamo essere fieri di appartenere alla Chiesa cristiana contro. E diciamo a quelli che forse, senza saperlo, seguono la controchiesa cristiana: venite, consideriamo le cose alla luce della parola di Dio. Le parole degli uomini passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Che Dio ci aiuti, è la mia preghiera. Amen.